Allora, intervista audio al dottor Daniele Ganapini di Nova Quasco, responsabile del Dipartimento Semiaiuti.
Qualificazione e sviluppo del costruire.
Perfetto. Farete cose bellissime, immagino.
Qualche volta ci capita di fare cose interessanti.
Bene, di questo è già in conto importante. Ecco, diciamo, il contenuto di questa intervista, le cose di cui discuteremo col dottor Daniele Ganapini, riguardano, diciamo così, i sistemi di certificazione di qualità più in generale, ma in fattispecie tutta la nuova tematica che è diventata anche abbastanza popolare dei sistemi di gestione, salute e sicurezza sul lavoro dei modelli organizzativi di gestione, come previsti e poi sono diventati popolari naturalmente in ragione di un articolo del decreto 81, l'articolo 30, che in qualche misura promette esimenza per le aziende, per i dirigenti che hanno adottato questi sistemi. Ecco, dottor Ganapini, Daniele, Mi può spiegare esattamente qual è stato il cambiamento che è avvenuto in poco tempo su questi temi?
Non è facile. Comunque un ragionamento si può fare. Io partirei al di là di quello che è avvenuto nell'ultimissimo periodo, negli ultimi anni, ricordando però una cosa che è più antica, ovvero che il concetto di gestione in azienda data a molti anni or sono, e quindi, come dire, si parla di sistemi di gestione oggi, però una gestione anche degli aspetti che in un qualche modo riguardano i sistemi di gestione non è che parta da oggi. Lo dico perché dietro il concetto di gestione ci sta anche un problema generale che poi è la matrice di quelli che sono i sistemi di gestione, cioè gli obiettivi di standardizzazione, di rendicontazione, che richiedono soprattutto in un mercato che è sempre più aperto e diciamo in una logica di natura industriale un pacchetto di modalità di confronto e di corretta compilazione dei quadri contabili e non solo, che in un qualche modo ha spinto alla nascita di tutta una serie di strutture nazionali e internazionali che sono poi alla base di questa grammatica con cui le organizzazioni più evolute e complesse si confrontano. E dico organizzazioni evolute e complesse per ricordare che i sistemi di gestione, anche se oggi noi cerchiamo di declinarli opportunamente per piccole e medie imprese, non nascono per le piccole e medie imprese.
Questo è importante, molto, precisarlo specialmente in una regione come la nostra, dove il 94-95% sono aziende che non arrivano nei 30-50 addetti.
Ah, bravo, proprio come dici tu, nel senso che non potrebbe essere altrimenti. È chiaro che laddove la piccola e media impresa è molto competitiva e cerca di, come dire, rendere evidente anche questa sua capacità di organizzarsi, l'eventualità e le modalità con cui si declina un modello che è pensato per altre è comunque una partita interessante. Però non dimenticherei mai, infatti anche nell'incontro che abbiamo avuto l'altro giorno, ho usato un vecchio slogan, che non è uno slogan, in realtà è il titolo di un quaderno uscito tanti anni or sono, che ricordava che una piccola impresa non è una piccola grande impresa. E questo non è un gioco di parole, sono proprio concettualmente due organizzazioni diverse, che sono molto diverse.
Molto diverse.
Dal punto di vista della standardizzazione, dell'armonizzazione di tutti questi termini che abbiamo usato molto anche nel quadro dell'Unione Europea e che sono, come dicevamo, alla matrice poi della nascita dei sistemi di gestione, io ricorderei questo, e per venire a tempi più recenti rispetto a ragionamenti che facevamo prima, che tutto sommato l'evoluzione dei sistemi di gestione così come li intendiamo oggi deriva dalle norme sui sistemi qualità e quindi da quelle che oggi si chiamano norme ISO, UNIEM, ISO 9000, un tempo si chiamavano 29000, ma che, come dire, avevano già degli standard di riferimento ai tempi sostanzialmente della seconda guerra mondiale, nel senso che di qualità si incominciò a parlare loro soprattutto nel campo militare.
Sono i belli che...
Per tutta una serie di motivi che adesso andiamo a indagare, ma di fatto quello che è avvenuto è che negli ultimi anni, e soprattutto per i sistemi di qualità, poi per il tema ambientale, più recentemente per il tema sicurezza, anche se queste non sono le uniche forme di certificazione che vengono analizzati dagli istituti internazionali come l'ISO, però sono quelle che oggi vantano i numeri più consistenti in termini di società certificate, di siti certificati, per se vogliamo essere più precisi. Non c'è dubbio che abbiamo avuto un'escalation notevolissima di quelli che sono stati i sistemi di qualità. Abbiamo avuto un interesse progressivo con le norme del 14.6 e 14.000 su quello che è il tema dell'ambiente, e adesso c'è una vera e propria esplosione, anche perché i numeri di partenza erano molto bassi rispetto a quello che è l'obiettivo di certificazione, diciamo, di quelle che sono le norme OSAS che poi derivano dalle BS, riferite al tema della gestione della sicurezza all'interno delle organizzazioni aziendali e non solo. Un tratto distintivo in Italia, peraltro, che anche la pubblica amministrazione si è messa molto seriamente, se vuoi in ritardo, ma di fatto considera che quelle norme non erano nate per la pubblica amministrazione, erano nate per delle organizzazioni aziendali complesse. E quindi diciamo anche un tratto distintivo della pubblica amministrazione italiana avere cercato negli ultimi anni un riconoscimento e anche una modalità organizzativa interna su questa partita attraverso quegli standard, e sono standard che sono altro un grosso vantaggio, anche se vengono colti spesso come un elemento di riconoscimento formale, e su questo bisognerebbe dire che il settore delle costruzioni ha molto da dire, visto che però magari lo diciamo dopo. La cosa secondo me interessante è che tutte le volte che tu ti metti a confronto con uno standard, al di là, a prescindere dal valore che ha questo standard, tu ti metti a nudo, tu dici io come sono rispetto a questo standard, la mia organizzazione come è fatta, poi forse la tua organizzazione non deve tendere a quello standard, ma in ogni caso dal punto di vista del confronto, del capire te stesso come sei, come potresti essere altrimenti, questo è l'elemento più positivo, non stimola le norme, e credo che l'organizzazione aziendale faccia, come dire, sia giusto fare un'operazione di check in questi termini, per dire io comunque ho sempre gestito anche gli aspetti della sicurezza, la documentazione, ma come la tengo, come mi organizzo per tenerla, come posso rendere evidente che sto effettivamente rispettando una modalità di gestione, è sicuramente utile. Quello che è
un'autoriflessione proprio.
Questo è il primo punto. Purtroppo succede che in molti altri casi la logica è un'altra. La logica è io devo raggiungere quello standard per certificarmi, per poter dire che, e il modello di riferimento che viene proposto non è come sei tu. Nessuno chiede di fatto che tu ti adegui brutalmente a quello standard, ma molti ritengono che quella sia la strada.
Un adempimento formale.
Sì, ma fin dannoso sull'organizzazione aziendale, nel senso che se io sono già organizzato per fare determinate cose e mi devo inventare dei ruoli, delle responsabilità per rispondere a un modello di nato per qualcuno che è più grande e organizzato diversamente da me, io in realtà commetto un errore, insomma. Naturalmente un errore a fin di bene, quello di avere una certificazione visto come un elemento aggiuntivo. Però bisogna riflettere molto attentamente sul fatto se io sia un soggetto che si deve certificare con quello standard.
Questa è una domanda molto non facile, perché come si fa? Una piccola impresa può anche non certificarsi se non ha dei mercati internazionali, se non deve colloquiare con altre imprese che gli richiedono comunque un riconoscimento, che vogliono riconoscersi con degli standard, vogliono comunicare con dei protocolli certi.
Certo, questo è sicuramente un problema.
La piccola azienda che esporta non può non farlo, insomma.
No, però distinguiamo sempre quelle che sono delle certificazioni legate al prodotto da quelle che sono certificazioni legate al processo. Esistono degli standard specifici sui prodotti e quindi in un qualche modo la tua capacità di produrre può essere attestata in molti modi, che sono poi i modi più tradizionali, laboratori, test, eccetera, eccetera, e quella che invece è una capacità organizzativa. Io devo dire che su questo una riflessione proprio mi raggancia di queste costruzioni. L'Italia è una prima della classe in termini di imprese di costruzioni certificate. ISO 9000. La domanda è, ma com'è che succede questa cosa in un paese che seppur grande e importante in termini di mercato, perché il nostro è un mercato molto grande, bisogna ricordarlo, almeno lo è stato fino adesso, è altrettanto vero che la struttura produttiva delle nostre imprese è estremamente frammentata. Le imprese che possono essere considerate grandi imprese in Italia, quando io parlo di grandi imprese con i parametri internazionali, si contano, come dire, sulla punta delle dita. Allora la domanda è: perché abbiamo tante imprese certificate? Beh, e qua c'è un effetto che deriva dalle norme sugli appalti pubblici, sui contratti pubblici, dove di fatto noi abbiamo dato un enorme impulso al sistema, come dire, degli accreditamenti, della qualificazione delle imprese, che passa attraverso un organismo stranissimo che abbiamo solo noi in Italia, che sono le SOA, su cui adesso non intendo entrare nel merito, perché sarebbe una partita molto lunga, è una scelta molto particolare, quindi andrebbe affrontata con una logica molto critica. Ecco. Il risultato è che ci si aspettava che dietro a una scelta di quel tipo diminuisse il numero delle imprese che erano presenti rispetto a quello che era il tradizionale strumento dell'albo nazionale costruttori. In realtà la situazione è che noi abbiamo un numero altissimo di imprese certificate. Quando vai a vedere come sono fatte queste imprese non sono neanche delle medie imprese,
sono micro.
Cioè tu i parametri dimensionali occupazionali delle nostre imprese grandi equivalgono spesso a imprese medie a livello internazionale, e quindi l'effetto è che noi chiamiamo grandi delle medie e medie delle piccole. E dopo diventa anche molto difficile, estremamente oneroso dal punto di vista organizzativo, calare principi organizzativi nati per strutture, come dicevamo prima, grandi, complesse, che però hanno anche la capacità quindi di gestire una serie di ruoli, documentazioni, risorse,
un'organizzazione,
con una cosa che è molto più, come dire, leggera. E questa cosa che abbiamo detto per i sistemi di qualità aziendale vale ovviamente anche per i sistemi di gestione ambientale e ancora di più per i sistemi di gestione della sicurezza. Dove peraltro sottolineiamo questo, che mentre le norme 9000 e 14000 sono delle norme uni en ISO, quindi vuol dire che sono delle norme internazionali, ma sono anche delle norme europee e delle norme nazionali italiane, nel caso dei sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro non è così, che si fa riferimento sostanzialmente a uno standard
britannico
e riconosciuto insomma internazionalmente per il suo,
una convenzione,
ecco. Però giusto, voglio dire, lo standard c'è ed è possibile certificarsi su quello standard, non è che è obbligatorio essere inglese o canadese per ricorrere, per cui anche in Italia molti soggetti sono certificati su quello standard, ma non esiste una norma uninazionale che recepisca quello standard, e gli standard a cui facciamo riferimento non hanno le caratteristiche a livello nazionale, intendo, per essere standard di certificazione. Le linee guida che tutti conosciamo, che pur hanno visto la partecipazione di Uni e di molti soggetti che sono stakeholder, che siedono ai tavoli Uni, che sono quelli che fanno riferimento sostanzialmente all'Uni-Inail, sono delle linee guida, non sono uno standard similare alle ISO 14000 né alle BS, e introducono alcuni elementi, ci sono dietro le linee guida molte guide operative, ad esempio fatte nel settore dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che sono degli strumenti validissimi, questo non sto dando un giudizio di valore. Certo è che noi abbiamo visto una migrazione rispetto a un obiettivo di certificazione, pensando che la certificazione potesse risolvere evidentemente alcuni problemi. Diverso è per chi ha fatto un'opzione di sistemi integrati. Chi ha fatto opzione di sistemi integrati viene da una capacità di gestione della qualità, da un progressivo ragionamento sull'ambiente, e a questo punto con molta coerenza importa il tema della sicurezza dentro un ecosistema di gestione, ma devo dire che molti di loro lo avevano già fatto implicitamente.
Sì. Sì, sì. Quindi hanno sostanzialmente completato il ciclo, diciamo.
Sì, nel senso che è difficile pensare di avere un sistema di gestione del processo che non sia attento al complesso delle norme che esistono, quindi nel momento in cui si pongono il problema di gestire norme che riguardano il prodotto, dalla realizzazione alla porzionatura, per dire, non è il caso ovviamente di costruzione, ma insomma, l'equivalente può essere ragionevolmente fatto, e che si dicono anche, le maestranze quando lavorano, non solo le maestranze, hanno tutta una serie di, si portano dietro una serie di normazioni, di regolamentazioni, di attenzioni, di aspetti gestionali che sono parte integrante con il tema della qualità del processo produttivo in generale. Questo le imprese che si erano mosse seriamente, qua andiamo a distinguere, no? Tra chi fa un sistema di gestione che ha una propria gestione aziendale che si presta a questo tipo di cose e si differenzia da chi fa un'opzione di sistema di gestione solo per poter dire che ce l'ha. I primi avevano già comunque considerato la sicurezza come un elemento fondamentale.
Sì. Questa cosa è stata anche accelerata nel campo della sicurezza dal decreto 81.
Ah, non c'è dubbio. E non solo dal 30, decreto 81.
Ecco.
Che dalla 231.
Sì, il trasferimento dei problemi della sicurezza.
Parallelo tra le due cose.
Della responsabilità amministrativa. Cioè un'analogia tra sicurezza e responsabilità amministrativa. Ecco, la domanda è questa, ma io. Io volevo anche verificare. Ho avuto la percezione che ci sia stata una riproduzione dell'atteggiamento del tipo mi compro di Siemens. In qualche maniera vado a cercare qualcuno che mi adotto una qualche forma, in una forma di adempimento per cui qualcosa, qualsiasi cosa succeda, l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione sia fuori dai guai. Ma è una cosa che tiene questa dell'esimenza.
Dunque,
quanto è protettiva?
È probabile che la cosa che stavo dicendo prima sia la radice della crescita formidabile del ricorso ai sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro in Italia, che ha portato sostanzialmente, cioè, mentre le certificazioni in Italia negli ultimi anni sono cresciute nell'ordine del 15%, che pure è un numero piuttosto consistente, il numero delle certificazioni è stato enormemente più ampio, perché noi siamo arrivati rapidamente a doppiare, triplicare il numero complessivo delle certificazioni. È vero che, come dicevo prima, siamo partiti molto da valori molto bassi.
Certo.
E ti segnalo peraltro che le costruzioni anche qui si sono distinte, nel senso che paradossalmente un settore che è più arretrato di altri apparentemente è quello che ha il maggior numero di certificazioni di sistemi di qualità, e adesso è quello che è primo come numero di certificazioni nei sistemi di gestione per la sicurezza, che secondo me si coniuga molto col fatto che siamo anche un comparto dove è molto facile farsi male ed è soprattutto facile farsi molto male o perdere la vita, e quindi in un qualche modo quel discorso sull'esimenza che mi dicevi prima, idealmente, cioè, non può essere provato, non è
no,
nostro,
è.
Però è comunque un elemento, una percezione, peraltro che secondo me trova un riscontro nel dibattito nel settore attorno a questi temi, perché c'è un'attenzione, ci sono molti documenti che sono stati prodotti e quindi in un qualche modo questo non è a caso. Secondo il parere di alcuni, e io questo lo condivido almeno in parte, è che c'è un po' di confusione fra modello organizzativo,
esatto,
della 231, quello
sistema,
che viene chiamato MOG,
il sistema
dell'organizzativo gestionale, e quello che è il sistema gestionale per la sicurezza sul lavoro. Nel senso che, seppur aspetti gestionali, diciamo, ci sono forti sovrapposizioni, perché quando parli di gestione parli poi di gestione di norme, no?
Certo.
che poi siano norme amministrative o altre, o norme tecniche, comunque, diciamo, concettualmente, sono sempre delle disposizioni normative. Allora, il punto è che il MOG fa riferimento a tutta una batteria di, diciamo, obblighi o pericoli, possiamo chiamarli così, no? Che l'azienda, in quanto organizzazione, incontra su diversi versanti, e non c'è solo il versante sicurezza, naturalmente, c'è un versante legato al comportamento dell'organizzazione verso i clienti, modalità di rispetto, ma anche per l'appunto di rispetto alle norme sul lavoro, anche quelle che non riguardano la sicurezza.
Esatto, sì. Quello della regolarità, esatto, del lavoro.
La regolarità del lavoro è uno dei... Ma c'è anche, non è un caso che si parli di un codice etico, c'è quindi anche un problema di comportamento delle persone che stanno dentro l'organizzazione nella relazione con clienti, fornitori e quant'altro. No, adesso non entriamo nel discorso,
no, per capirci.
Viceversa, gli SGSL si occupano di sicurezza sul lavoro e si occupano di sicurezza sul lavoro a tutto tondo, cioè di qualsiasi cosa riguardi la sicurezza, la tutela, l'igiene del lavoro per quell'organizzazione. La logica esimente dei MOG, per cui si dice che i MOG nascono sostanzialmente per gestire alcune situazioni, alcuni pericoli, alcune responsabilità, nasce soprattutto, diciamo, la coniugazione dell'articolo 30 sul fatto del quali sono le situazioni che in un qualche modo rappresentano il maggior pericolo per l'organizzazione, e si parla quindi qua non della totalità degli elementi della sicurezza, ma si parla sostanzialmente di casi, ad esempio di omicidi colposi, di danni gravi, di danni gravissimi, quindi, come dire, il MOG concentra dal punto di vista della sicurezza, soprattutto, almeno se noi guardiamo le carte, gli aspetti formali, si concentra sostanzialmente su questi aspetti, quindi solo su una frazione delle cose.
Lesioni gravi, esatto, oppure
gravi, gravissime,
e caso
di morte. E quindi in un qualche modo, poi naturalmente niente impedisce al MOG di prendere in considerazione anche le altre cose.
Certo, certo,
no?
Certo.
Quindi ci muoviamo, non dobbiamo mai dimenticare che noi ci muoviamo su un sottile confine fra il volontaristico,
sì,
e quello che in un qualche modo non è, sarebbe volontaristico, ma di fatto è richiesto e quindi in un qualche modo, dicevamo, obbligatorio. Il caso specifico dei sistemi qualità nel settore costruzioni è che i sistemi qualità nascono come volontaristici, ma di fatto nel momento in cui io ti chiedo di, prima, di rispondere a una parte dei requisiti, poi in realtà di andarti a certificare, di fatto ti sto dicendo, se vuoi lavorare col settore pubblico tu devi essere certificato, quindi diciamo è un volontaristico per modo di dire, è un cogente.
È un cogente, perché è un vincolo ineludibile.
I MOG, soprattutto con l'articolo 30 del decreto 81, perdono questa caratteristica di volontaristico, di fatto diventa un volontaristico a cui un'organizzazione si trova, come dire, non è obbligata, però fortemente spinta a fare, acquisire quella metodica e
se
entrare in quella logica.
Se no è fuori dagli affari, sei fuori.
No, sei fuori, poi dopo ci sono anche i finanziamenti dell'INEL concessi, quindi, come dire, c'è una situazione di stimolo generale andare in quella direzione, un po' bastone, un po' carota, ecco, come si diceva al tempo, no?
Si è rilevato da questo processo in atto complicato, per cui i risultati durano molto tempo, qualche accenno di miglioramento, qualcosa, o c'è dei primi benefici?
Dunque, dal punto di vista dei numeri degli, diciamo, degli infortuni e dalle violazioni, diciamo che è molto difficile andare a vedere, anche perché il decreto 81 di fatto rappresenta una sorta di summa di una filosofia innovativa che è data a direttive precedenti, certo, che ha attraversato, come dire, tutti gli anni 90 e gli anni 2000,
da 15 anni che
e dove sostanzialmente in Italia col 626, con la 494, si è chiarito moltissimo il fatto che si passava da una logica di natura prescrittiva a una logica di natura gestionale. Quindi, come dire, sta già lì un cambio. Devo anche dire che sulla partita della sicurezza, se mi permetti, prendila per quello che vuole essere, noi abbiamo assistito al fatto che anche nel campo della formazione abbiamo distolto, passiamo il termine, tra virgolette, risorse perché erano destinate tradizionalmente alla qualità del produrre, alla crescita occupazionale delle persone, verso il tema sicurezza, perché abbiamo riconosciuto il tema sicurezza una priorità in questo momento. Quindi io non sto dicendo è stato un errore, però la considerazione che facciamo è che si è fatta un'infinità di formazione sulla sicurezza, sulla quale forse qualche dubbio anche sulla sua qualità.
Più che
ma è un atteggiamento critico, nel senso cerchiamo di non commettere gli errori del passato, no? E quindi ci siamo trovati anche, ma lo riesco a capire, anche questo atteggiamento anche da parte delle organizzazioni sindacali, sul fatto che la partita della sicurezza e legata alla sicurezza anche il tema della regolarità nel settore delle costruzioni, ma non solo, diventano una delle ultime grandi modalità con cui si può intervenire non solo sul tema della sicurezza, ma anche sul tema del lavoro in generale, sulle relazioni fra personale dipendente e anche non solo dipendente, perché nel caso ad esempio del testo unico nel settore delle costruzioni il lavoratore autonomo, che è una roba un po' strana e indefinibile, viene comunque analizzato, su questa modalità organizzativa e imprenditoriale vengono fatte tutta una serie di riflessioni o di opzioni di coordinamento che quanto poi possano andare a buon fine è molto difficile dirlo, però sicuramente, come dire, molto è stato fatto, no? Quando dire moltissimo è stato fatto, se ripensiamo alla situazione degli anni 80,
prima del 94,
che se i risultati dal punto di vista dell'infortunistica e non solo, delle violazioni sono migliorati in proporzione a quanto speso, intendo speso più che speso è una brutta parola, in quanto impegnato,
investito, è stato un investimento,
devo dire che forse ci si poteva aspettare qualcosa, qualche risultato in più.
Condivido.
Però è molto difficile dire quanto.
Ecco una domanda finale, così più o meno, ma poi è una discussione che continuerà, nel senso che è un processo dinamico. La qualità della consulenza in questi anni, cosa è venuto? Perché sia nei certificatori, chi fa gli audit, ma in generale, in tutta la è una galassia che si è costruita, si è selezionata. Cos'è avvenuto? È un tuo punto di vista.
Io non ho molti titoli per intervenire su questo. La mia esperienza sui sistemi di gestione è tutta dentro al settore delle costruzioni e poi non con un sistema di relazione con i soggetti certificatori. Se stiamo a vedere che cosa è successo con le SOA, che sono una struttura specifica del mondo delle costruzioni, di fatto devo dire che la sensazione è che questi sistemi di controllo dei soggetti che poi sono i soggetti legati all'accreditamento ha messo in luce qualche problema, anche serio. E quindi e soprattutto una serie di strutture, sovrastrutture che alla fine ti fanno interrogare molto su quali sono poi i costi impliciti di questo sistema.
Costa molto e rende poco?
Diciamo costa molto. L'altra cosa che si può dire è che gli atteggiamenti, anche questi comprensibili da parte dei certificatori che utilizzano determinati schemi, quando tu entri in strutture molto semplificate sei anche portato a fare scelte di carattere semplificato e talvolta scelte predeterminate. Di proporre, di fronte a delle lacune organizzative evidenti, proporre comunque un modello che sani tutte le lacune. Questo un po' a prescindere da quella che è l'organizzazione che tu stai visitando. In realtà, come dicevamo prima,
c'è un adattamento dell'operatore al contesto,
anche perché i costi aumentano, cioè a stare dentro, tu sai perfettamente cosa vuol dire fare un'analisi dei rischi, che è uno di quei temi sui quali ci sarebbe da parlare molto più di 20 minuti.
Certamente.
Poi sappiamo che le cose in ballo andranno verso, speriamo, un miglioramento, sicuramente un miglioramento, perché oggi per l'analisi dei rischi per le piccole piccolissime vale quello che vale. E qua finiamo. Devo dire che, e questo ci riporta un po' al tema anche dell'organizzazione MOG piuttosto che SGSL, io non sottovaluterei il fatto che comunque i MOG hanno degli elementi che non sono considerati abitualmente nei sistemi di gestione, che non vuol dire che non ci siano, ma lì sono prescritti in particolare quelli che sono gli organismi di vigilanza e quello che è un sistema disciplinare legato a questi aspetti. E questi elementi, come dicevo prima, che sono di natura gestionale, non erano abitualmente considerati negli altri. E quindi che cosa succederà? Succederà che entreranno nell'obiettivo, cioè se io sono un'organizzazione aziendale che in un qualche modo crea un sistema di gestione integrato, sono anche interessato a importare tutti gli aspetti legati al MOG all'interno del mio sistema di gestione, perché naturalmente ho già fatto un grosso investimento organizzativo, voglio che questo mi porti
a un'integrazione,
integrazione dei risultati, certo. E l'esimenza che di cui parlavi prima, vera o non vera che possa essere, nel senso che poi comunque nulla impedisce al magistrato di andare a fare tutte le operazioni che lui ritiene opportuno fare, ecco, per cui esimenza vuol dire andare a costruire un sistema di gestione reale su questi aspetti con in tutti i suoi elementi, non solo gli elementi di natura formale. Il magistrato, se troverà degli elementi di natura formale differenti da quelli reali, secondo molti, considerare un aggravante avere un MOG che non è effettivamente corrispondente all'organizzazione aziendale. E quindi questi elementi in più, cioè un sistema diciamo sanzionatorio disciplinare, l'organismo di vigilanza, solo per citarne questi che sono i più evidenti, certo, diventeranno un elemento.
L'organismo di vigilanza interno, per vedere sì. Che tutto ci sia la corrispondenza tra il modello e la realtà effettiva.
Guarda, la cosa che più mi fa specie nelle piccole e medie imprese è che tu per poi fare, siccome non ce l'hai normalmente una risorsa interna che possa occuparsi di aspetti di gestione in termini di qualità, ti troverai di fronte alla scelta di prendere una persona da formare o già formata che ricopre questo ruolo comunque con un accrescimento dei costi aziendali, certo. Oppure come fanno molti ricorrendo. Ecco, e questa è forse una risposta implicita alla tua domanda precedente, perché comunque questo rappresenta un costo aziendale significativo, è una competenza che deve essere cercata sul mercato, speriamo che questa, come dire, porti delle professionalità
nuove.
Però su questo esiste un problema che è molto simile a quello che abbiamo noi su un altro aspetto di gestione nel settore delle costruzioni, che è il ruolo del coordinatore della sicurezza.
Sì, è simmetrico.
Sì, per certi versi, infatti tu distingo, perché il coordinatore che cos'è? È un soggetto che va a fine a gestire uno strumento, un piano, e si pone in relazione non gerarchica con altri soggetti che sono gli esecutori e gli organizzatori dei cantieri. Allora qua come sempre ci sono due strade, c'è una strada formale,
sì, l'adempimento formale.
Ecco, l'adempimento formale è una strada sostanziale, molto difficile da portare avanti, perché con la frammentazione delle organizzazioni produttive tutte le attività di coordinamento diventano molto molto più complicate. Fortuna che per l'appunto i sistemi di gestione, quelli riconosciuti, ci introducono, ho usato il termine grammatica prima, perché effettivamente nel momento in cui tu vai verso una frammentazione, il problema è come si parlano le imprese, perché è vero, si parlano con degli atti, si parlano con dei contratti, ma i contratti faticano poi a
introdursi.
E soprattutto faticano a tenere conto di tutto, perché se diventano, come dire, degli omnibus dove io devo pensare a tutto quello che può succedere, allora anche il contratto con cui io chiedo a uno di venirmi a montare uno scaffale rischia di essere un capitolato di quelli
complessi.
Allora, diciamo, si parla tanto di semplificazione. Un conto è essere in grado di gestire gli aspetti della sicurezza, non solo, un conto è inondare le persone di carte che sappiamo poi, che hanno sempre carattere esimente, se ci pensi, certo. La logica, certo. È quella del che così io mi sono messo tranquillo.
Che non è vero, perché non è vero. Può non essere vero.
può non essere vero, e tanto poi... che i contenziosi che ci sono non è che sono poi diminuiti più di tanto grazie al fatto che sono nati sistemi
così. No, non credo. Poi c'è una mannaia su tutte queste cose, che è quella della crisi.
Sì, abbastanza.
Quello sarà un problema. Come stare dentro la qualità, dentro la crisi, sarà.
Stare dentro la qualità, dentro la crisi, vuol dire probabilmente, e questa è una partita complicatissima, naturalmente, per gli imprenditori, mi metto la logica degli imprenditori,
sì.
In questo caso, riuscire veramente in quelle operazioni difficilissime, che vuol dire fare qualità e fare meno, fare più qualità e fare meno formalismo.
Non è
difficilissimo, non è cioè perché per quelle che sono le mie esperienze dentro l'organizzazione aziendale, obiettivamente la qualità in molti casi si è trasformata anche involontariamente in una serie di adempimenti che hanno effetti positivi, ma hanno obiettivamente un impegno piuttosto consistente. Su questo devo dire che il settore costruzione è in un momento molto difficile, non che gli altri stiano meglio, ma sicuramente se da altre parti si vedono dei segnali positivi, questo è un comparto che è in grandissima difficoltà. E quindi le organizzazioni si stanno cercando di rendere ancora più flessibili e quindi di essere ancora più lontani da quel modello di cui parlavamo in partenza, che essere, come dire, il modello per cui sono nati i sistemi di gestione.
Bene, molte grazie di questa intervista e buon lavoro.
Grazie anche a voi.